Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salute e salve, benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 158, Il Regno di Pavia. Questo episodio è dedicato a Dario Cicognani, mecenate a livello Marco Polo dall'aprile del 2020. 4 anni, Dario! Grazie per aver preso il mio libro e per tutto quello che fai da 48 mesi a questa parte. Innanzitutto scusate per la voce, ma come sapete forse avendo ascoltato Storie d'Italia Extra, da una settimana, anzi da 10 giorni, quasi 2 settimane, sto male e ho avuto un brutto mal di gola, non riuscivo neanche a parlare. Adesso la voce va un po' meglio, quindi ho deciso di registrare, ma mi rendo conto che è ancora abbastanza gracchiante. Mi spiace per la sofferenza che causerò alle vostre orecchie, spero di rimediare con i contenuti, almeno. Questa è la prima puntata che realizzo dopo aver lasciato il mio lavoro. Ho riconsegnato il badge, la carta aziendale, il telefono aziendale, il PC aziendale, l'auto aziendale. Sì, mi trattavano bene e non solo economicamente, ma sono contento del mio passo. Da un punto di vista squisitamente economico è un sacrificio. Lo è tuttora nonostante quasi 500 coraggiosi e spericolati mecenati, ma sono certo che ne valga la pena. Se avete la possibilità vi dico che un aiuto adesso è più importante che mai. Se pensate che il mio lavoro vi dia qualcosa nella vita, con appena 36 euro all'anno o 3 euro al mese potete avere la citazione nel podcast, l'accesso al canale Telegram, le puntate in anteprima e senza pubblicità e poi l'immensa soddisfazione di diventare produttori e mecenati del podcast. Se andate su Patreon potete fare appunto un abbonamento annuale per appena 36 euro. Vi assicuro che vi unirete ad una comunità di appassionati che, secondo me, non ha paragoni in Italia. Vi ricordo inoltre che il 19 maggio sarò al raduno nazionale di Feudalesimo e Libertà e non dite che non vi avevo avvertiti. Abbiamo perfino preparato con i ragazzi di FEL una maglietta speciale del Rotary Club, ovviamente Club Langobardorum. Non potete perdervela, ve lo assicuro. Avremo anche i miei libri per chi li vuole acquistare e farseli firmare, e io farò un intervento sull'editto di Rotary. Nella descrizione dell'episodio trovate il link per acquistare il biglietto. Affrettatevi perché non c'è posto per tutti, so che circa il 70% dei biglietti sono stati già venduti. E soprattutto non lasciatevi da solo, che mi fate fare brutta figura di fronte a quelli di Bardo Magno e le loro folle oceaniche in ascolto di pezzi come Hanno ucciso Carlo Magno e Meno male che Federico II c'è. Per la precisione, grazie ai miei 482 mecenati, i nuovi della puntata sono a livello Leonardo da Vinci, Salvatore e Diego dalla Valtellina. A livello Marco Polo ringrazio Giacomo Urbinati, Carlo Pernice e Gabriele Olivati. Grazie a Davide Cannata per l'incremento a Dante Alighieri. Grazie anche Francesco Monteduro per l'incremento a Leonardo da Vinci e Marco Rossi per essere passato a Galileo Galilei. Grazie anche a Luigi Boselli per il passaggio a Taipei. Nello scorso episodio abbiamo parlato della grande istituzione che è destinata a segnare la storia dell'VIII secolo con le sue decisioni, la Chiesa di Roma. Ma in Italia c'erano altri poteri. Il grande rivale, per certi versi, è e rimane Pavia, il Regno d'Italia dei Longobardi. Nel corso di decine di episodi non ho potuto descrivervi la società e lo Stato Longobardo nei dettagli, ma solo per quanto poco appariva nelle fonti. Una delle mie regole è di non parlare di cose che non conosciamo o di cui non siamo certi. A volte qualcuno mi sgrida dicendo «Ma dovresti inserire più società, più uomini comuni nei tuoi episodi, basta storie di re, regine e papi». Il problema però è che spesso non abbiamo abbastanza informazioni per poterlo fare. Praticamente l'unica fonte longobarda sul VII secolo, con un minimo di attendibilità, è l'editto di Rotari, sul quale effettivamente ci siamo soffermati alquanto. Eppure al volgere dell'VIII secolo, la situazione cambia improvvisamente. Negli archivi diocesani di alcune città italiane come Arezzo, Lucca, Brescia, Milano e molte altre, appaiono dei documenti in originali che sono tra le prime tracce della società longobarda ad esserci giunte. In totale abbiamo quasi 300 documenti, molti addirittura nell'originale. Rispetto a qualunque epoca precedente, inclusa quella romana, è una vera messe di informazioni. Nelle prossime puntate useremo questi dati per cercare di fare uno spaccato il più realistico possibile dello Stato e della società longobardi. Penso che ognuno di noi abbia in testa come è fatto uno Stato medievale. In sostanza non è uno Stato, ma una sorta di coagulo di interessi personali di un re piuttosto debole, assieme ad alcuni feudatari che reggono il territorio più per il loro tornaconto che di qualcun altro. Per non parlare dei vescovi che non servono il re, ma il Papa a Roma. Non esiste in sostanza l'autorità pubblica. Il re è un analfabeta con la spada che si serve di un paio di chierici per scrivere lettere ad altri chierici al servizio dei suoi semi-indipendenti feudatari. Il regno è un luogo dove la spada conta più della legge, dove i sudditi sono sottomessi ai capricci del loro signorotto locale, dove qualunque rapporto gerarchico è di tipo personale e non professionale. Regni di questo tipo sono esistiti nella storia e li incontreremo più avanti, in epoca feudale, anche se perfino in quel caso la realtà non sarà mai del tutto vicina a questa macchietta. La domanda però da farsi è la seguente. Siamo sicuri che questa immagine stereotipata si applichi anche al regno longobardo? Scopriamolo assieme. Come sappiamo, la base della società longobarda era in sostanza composta dagli arimanni o esercitali, che avevano l'obbligo di servire nell'esercito del re. All'VIII secolo si trattava di un obbligo sempre più teorico che reale, a mano che il regno diventava più pacifico e che il numero dei liberi sopravanzava di gran lunga le necessità militari. Il re governava sul regno dal suo palazzo di Pavia. D'altronde, a differenza del regno dei Franchi, il regno longobardo ebbe sempre una capitale e degli uffici centrali, nei quali aveva sede un'amministrazione con il compito di essere la suprema autorità del regno. In sostanza, il regno franco non aveva una capitale, quello longobardo sì. Nel regno longobardo non si pagavano le tasse perché, come abbiamo visto, si era passati dal sistema tardo-romano di raccolta delle tasse per impiegare un esercito professionale al concetto tipicamente germanico dell'obbligo militare di tutti i cittadini liberi del regno. Sappiamo poco del Palazzo Longobardo, che era allo stesso tempo un concetto figurato ed un vero e proprio edificio, anzi un complesso di edifici. Il Palazzo Reale di Pavia è stato distrutto nell'XI secolo, dopo più di mezzo millennio di storia regale, e, incredibile a dirsi, nessuno ha mai davvero realizzato degli scavi sistematici in quel pezzo di città. Quindi non abbiamo tanti dati archeologici per poterlo ricostruire. Sappiamo però che si trovava nell'angolo nord-orientale di Pavia, che era stato voluto da Teodorico e che era magnificamente decorato. Ad esempio c'era un bellissimo mosaico che ritraeva Teodorico. Sappiamo che era costantemente mantenuto, restaurato e perfino ampliato dai re longobardi. Per Tarito ci aveva costruito un grande ingresso monumentale, Liuprando vi realizzò una grande cappella palatina che ospitava un coro di chierici che officiava la messa, come sarà poi anche nell'Aquisgrana Carolingia. All'interno del palazzo c'erano molte strutture, delle terme, la zecca, gli uffici dei notai e le aule del Tribunale Regio, il più importante del regno. Dall'epoca carolingia sappiamo che c'era anche una grande sala del trono, dotata di loggiato e dove si conservava il succitato mosaico con Teodorico a cavallo, Questa sala era anche utilizzata per amministrare la giustizia nelle cause più solenni. La maggior parte però dei normali placiti, ovvero i pareri legali del Tribunale Regio, erano invece amministrati nei cortili e nei loggiati del palazzo. Nel X secolo, quindi a circa due secoli da questa storia, un cronista arabo visitò l'Ancubardia, il nome con il quale gli arabi chiamavano l'Italia centro-settentrionale, come d'altronde tantissimi all'epoca. La Lombardia era in sostanza ormai un sinonimo dell'Italia. Il nostro cronista descrive la capitale lombarda in questi termini.
Pavia è la principale delle città di Lancubardia. È costruita in pietra, mattoni e calce. È grandissima e popolosa. In questa città risiedono 300 giuristi musulmani, dinanzi ai quali la gente di Longobardia porta le proprie controversie giuridiche. Costoro inoltre si occupano di redigere i loro documenti di compravendita. In questa città risiedono ricchi mercanti musulmani, direi più di 400, che possiedono edifici superbi e svolgono una fiorente attività commerciale. Per questo motivo, i mercanti ed i pellegrini che si recano a Roma fanno sempre una tappa a Pavia.
Ora, al di là del fatto che i giuristi e i mercanti non erano certamente musulmani, è una testimonianza interessante anche se tarda su quella che doveva essere l'importanza del palazzo di Pavia e dell'annesso mercato cittadino, va detto. Quanto agli uomini che frequentavano queste aule, sappiamo che al di là degli ufficiali pubblici veri e propri c'erano numerosi gasindi, o uomini del re e della regina, in sostanza il comitatus del re, gli uomini che avevano giurato privatamente di servirlo. Poi c'erano appunto gli ufficiali pubblici, spesso selezionati tra i gasindi. Conosciamo il termine longobardo con il quale erano identificati questi ufficiali, di solito grazie a Paolo Diacono, anche se nei documenti ufficiali del regno compaiono di solito con il loro equivalente in latino. Paolo ci dice che il marpais era una sorta di comes stabuli o conestabile, il comandante della stalla regia, in realtà probabilmente più che altro il capo della guardia del corpo del re. La parola deriva da mar, che in longobardo vuol dire cavallo. Lo Stolisaitz invece era il tesoriere del palazzo, come si evince dal suo ruolo nel Principato di Benevento del IX secolo e dall'editto di Rotari che nel capitolo 150 sostiene:
«Se qualcuno incendia un mulino altrui o rompe una chiusa senza un'autorizzazione del giudice, paghi una composizione di 12 solidi al proprietario del mulino. Se ci si appella al giudice e il giudice ritarda nel deliberare la causa o concede alla parte avversa il permesso di demolire il mulino, il giudice paghi una composizione di 20 solidi al palazzo del re, costretto dallo Stolesites».
Come si può notare, il re era molto attento a tenere sotto controllo i suoi giudici locali. Vedrete che questo aspetto tornerà anche nel resto dell'episodio. D'altronde, gli stessi Arimanni avevano la possibilità di citare in giudizio nei tribunali del re il giudice locale. Dalle carte che ci sono pervenute, gli Arimanni utilizzavano frequentemente questo privilegio e il re prendeva molto sul serio il suo diritto di giudicare l'operato di duchi e gastaldi. In sostanza, non siamo ancora ai tempi del tardo Medioevo, quando il diritto sarà ormai privatizzato e delegato dal re ai suoi signori feudali, incaricati di giudicare le persone che vivono nel loro contado, spesso alle loro dirette dipendenze. Nel regno longobardo la giustizia è ancora un bene pubblico, a disposizione anche del più umile tra gli Arimanni, che di solito tra l'altro non è un dipendente del giudice locale, del duca o del conte. E così resterà ancora per secoli fino alla dissoluzione dell'impero carolingio. Ne parleremo. Tornando agli ufficiali longobardi, ai tempi di Luprando nell'amministrazione centrale troviamo altre figure che molto probabilmente risalivano ad epoche più antiche e che hanno tutti nomi latini. Forse un tempo ne avevano di longobardi, ma non lo sappiamo. Il più importante è una figura che è molto comune nel regno franco, ma che sembra avere meno potere in quello longobardo, il maiordomus, il maggiordomo, capo dell'amministrazione delle proprietà regie. Il maiordomus in sostanza era il sovrintendente dei gastaldi locali, in questo faceva la funzione che un tempo era stata quella del magister officiorum. In una celebre carta toscana, Liuprando invia un suo maggiordomo in una missione delicata ad Arezzo, della quale parleremo nel prossimo episodio. Sapete in questo caso come si chiamava il maggiordomo in questione? Ma ovviamente Ambrogio. Chissà se guidava un'auto con al suo interno una signora che non aveva tanto fame quanto voglia di qualcosa di buono. e se siete troppo giovani per capirla, andate su YouTube e mettete Maggiordomo Ambrogio e voilà, vi sarà tutto chiaro. Oltre a Maiordomus, a Palazzo c'era, come a Roma, un collegio di notai regi, al cui vertice, neanche a dirlo, c'era il Primicerius. I notai avevano il ruolo di scrivere i placiti, registrare i contratti, inviare le lettere del re. Insomma, erano il cuore della burocrazia regia. Come a Roma poi c'erano degli ufficiali finanziari. Oltre allo Stole Sites abbiamo l'Actionarius, che era con tutta probabilità l'esattore delle tasse del re. Vi potreste chiedere, esattore di cosa, visto che nel regno longobardo non si pagavano le tasse? Beh, non è del tutto corretto. Non si pagava la tassa più complessa e più importante di tutte, ovvero quella sul patrimonio. E neanche si pagava un testatico, ovvero una tassa personale. Ma nel regno longobardo c'erano una serie di tributi legati in particolare al commercio. Dazi doganali, portuali e commerciali, tasse sulle importazioni e via dicendo. Immagino possa sembrarvi un sistema antiquato di tassazione, ma vi garantisco, avendo ricercato nel dettaglio come funzionavano gli Stati Uniti ante guerra civile grazie al podcast Guerre in Civili, che ancora nel 1860 il governo federale degli Stati Uniti si finanziava esclusivamente con le tasse sui commerci, esattamente come il regno longobardo. Comunque sia, dalle fonti abbiamo tasse dal nome bizzarro come Dazio, Teloneum, Siliquaticum, Ripaticum, Portaticum. Per esempio il Ripaticum e il Portaticum sembra fossero pagate nei porti fluviali e marittimi, rispettivamente. L'Actionarius doveva dunque avere dei suoi rappresentanti in tutti i porti e i valichi, oltre che nei principali mercati e nelle principali fiere, come per esempio quella che si teneva a Pavia ogni anno in occasione dell'Assemblea degli Arimanni, il Gairetings, che era quindi sia un raduno politico che una grande occasione di commercio. Nell'amministrazione centrale c'erano anche un Vesterarius, equivalente del Vestararius papale, e il Cubicularius, anche lui con un ruolo simile a quello che abbiamo visto per il Papa. Il Vesterarius probabilmente si occupava, come a Roma, di custodire gli oggetti preziosi della corona, mentre il Cubicularius era il ciambellano, colui che sovrintendeva al personale a stretto contatto con il re e la regina, di solito impiegando a tal fine dei giovani rampolli della nobiltà longobarda, come avveniva a Roma per il Papa. E qui non siamo di fronte ad un caso. Entrambe le istituzioni, il Regno di Pavia e la Curia di Roma, prendevano ispirazione alla macchina dell'Impero Romano, come si era sviluppata negli ultimi secoli tra Milano e Ravenna e poi era stata mantenuta sotto Odoacre e Teodorico. Se dall'amministrazione palatina ci spostiamo a livello locale, i ruoli più importanti sono quelli dei cosiddetti giudici, i massimi ufficiali longobardi. Questi si dividono in duchi e gastaldi. I primi, i duchi, come detto in passato, corrispondevano in sostanza, originariamente, ai comandanti dell'esercito longobardo, ai quali era stato affidato un distretto militare, che per lo più corrispondeva ai confini di un antico municipium romano, con tre eccezioni. Il duca del Friuli aveva un territorio enorme che accorpava diversi municipi in una sorta di ducato regionale. In seconda battuta, ad alcuni duchi erano affidati territori piccoli, ma con importanti fortezze alpine come Sirmione, Castel Seprio e Isola d'Orta. Infine c'erano i grandi ducati meridionali di Spoleto e Benevento, una carica con un'estensione ancora maggiore rispetto a quella del ducato friulano e, come abbiamo visto, anche molta più autonomia, anche se spesso esagerata dalla storiografia. Più leggo a riguardo dei singoli duchi e dei singoli re, più mi rendo conto che in realtà i duchi di Benevento e di Spoleto erano più spesso sotto l'autorità regia di quanto non lo fossero. La seconda tipologia di giudici erano i gastaldi, in origine amministratori del patrimonio regio. Alcune città avevano sia un gastaldo che un duca, con una relativa curtis. La Curtis era in sostanza una sede del potere pubblico, era di solito costituita da un palazzo, per lo più di epoca tardantica, che poi veniva riutilizzato allo scopo, come ad esempio a Cividale o a Brescia. Alla Curtis erano di solito annesse, oltre le attività strettamente politiche, anche attività economiche, ad esempio c'erano i magazzini che ospitavano l'eccedenza produttiva delle terre del duca o del gastaldo. I confini del ducato o del gastaldato erano percepiti dalle città in questione come i confini del territorio cittadino. Lo spostamento del confine ducale o del gastaldato causava inevitabilmente recriminazioni da parte delle città che perdeva il territorio. In questo caso, di solito i cittadini della città perdente aprivano una causa presso il tribunale centrale. Ad esempio, Parma e Piacenza si disputarono a lungo il confine, aggiudicato ben 4 volte dai giudici del Palazzo Centrale, Longobardo e poi Franco, tra il 626 e l'854. Come detto, il Gastaldo nasce come amministratore del patrimonio regio. La sua curtis era dunque la curtis regia. Qui affluiva il ricavato dei beni di proprietà della corona, il patrimonio fiscale. Al duca a sua volta spettavano delle terre che, attenzione, non sono strettamente di sua proprietà personale, ma sono assegnate in virtù del suo ufficio di gastaldo. Il gastaldo, o anche il duca, in sostanza può utilizzare l'eccedenza produttiva di queste terre come una sorta di pagamento dei suoi servigi nei confronti dello Stato. Nel regno longobardo, come in quello dei Franchi, non esisteva ancora il concetto di feudatario come siamo abituati a conoscerlo. Alla morte del duca o alla sostituzione del gastaldo, il patrimonio ducale o del gastaldo restava in capo all'ufficio e passava al nuovo ufficiale. In sostanza, mentre nell'impero romano gli ufficiali come i presidi di provincia, i vicari, i prefetti del pretorio erano pagati con uno stipendio, nel sistema longobardo agli ufficiali pubblici venivano assegnate delle terre e il frutto che da queste terre si ricava. È un sistema più semplice di quello romano, che elimina la necessità di raccogliere tasse per poi ridistribuirle, eliminando anche la complessa amministrazione fiscale dell'impero, con i suoi costi. Ora ci sono terre private che sostengono in sostanza gli arimanni e i privati cittadini, terre ecclesiastiche che sostengono le attività della chiesa, terre ducali che sostengono le attività militari dei duchi e le terre fiscali che finanziano il re, il palazzo regio, la sua amministrazione e anche gli uffici dei gastaldi. Va detto che ogni persona o autorità poteva avere più patrimoni, a seconda del ruolo. Ad esempio sappiamo che Desiderio, l'ultimo re longobardo, nel 759-760 elencò tutte le sue proprietà bresciane, dividendoli in 3 titoli diversi per cui ne era proprietario. Le proprietà del re sono dette curte nostram, questi sono beni della corona, che passano in teoria da re a re. Poi ci sono i patrimoni del duca in quanto ufficiale regio, la curtis ducalis. Desiderio infatti era rimasto duca di Brescia una volta diventato re. Infine c'è il suo patrimonio personale, che gli era stato ceduto dal precedente re, Astolfo, quando Desiderio era un semplice duca, ma, dettaglio fondamentale, gli era stato donato appunto a titolo personale e non quindi alla curtis ducalis. Desiderio in teoria aveva la piena proprietà solo di queste ultime terre, anche se va detto che il re, a differenza del duca o del gastaldo, aveva il pieno potere di alienare parti importanti del suo patrimonio fiscale, ovvero il patrimonio regio. Nel regno dei Franchi, i re merovingi alienarono gran parte del loro immenso patrimonio, derivante dall'antico patrimonio pubblico imperiale, con lo scopo di ricompensare e tenere a loro fedeli i vari conti e nobili del regno, con prevedibili conseguenze. In un mondo dove la terra era il potere, i re merovingi persero rapidamente potere con l'alienazione delle loro terre. A quanto pare invece i re longobardi erano molto più taccagni con le proprietà fiscali, alienandone solo piccole parti per fondare monasteri che restavano comunque legati al re, o cedendo relativamente piccole proprietà ai loro uomini più fidati, ma sempre per lo più in dosi omeopatiche, in modo da non diluire il loro potere. Questo garantì che per secoli l'autorità del re non venisse diluita, anzi tendenzialmente vediamo come aumenti costantemente. Il regno longobardo, in questo, era molto più avanzato, sofisticato e solido di quello franco. Ahimè, non lo sarà da un punto di vista militare, ma questa è un'altra storia.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nell'editto di Rotary emerge la struttura dei giudici per come l'aveva intesa il re legislatore. Chiaramente a capo dell'esercito ci sono i duchi, ma i gastaldi di nomina regia, re Rotary dà simili poteri. Nominati originariamente per gestire il patrimonio della corona, è evidente che già ai tempi di Rotary fungevano da baluardo regio dello strapotere dei duchi. La relazione tra duchi e gastaldi non è chiara, ma ci sono due articoli dell'editto che sono molto affascinanti. Nell'articolo 23 si legge:
se un duca maltratta ingiustamente un suo esercitale, il gastaldo aiuti quest'ultimo ad accertare la verità e gli faccia ottenere giustizia di fronte al re o almeno presso il suo duca.
Il 24 invece è girato al contrario. Se è il gastaldo a maltrattare l'esercitale, ovvero l'arimanno, che sia il duca a proteggere quest'ultimo dalle angherie del gastaldo. Non è possibile ricostruire come questo sistema di controlli incrociati funzionasse davvero, ma mi sono fatto l'idea che si tratti in sostanza della volontà esplicita del legislatore di limitare il potere del gastaldo con quello del duca e viceversa, e questo in modo da assicurarsi che gli arimanni, la base del potere regale longobardo, fossero in qualche modo protetti dalle vessazioni degli ufficiali. Quanto alle cariche stesse, quelle ducali erano probabilmente a vita e probabilmente passavano spesso di padre in figlio, ma occorreva quasi certamente una conferma da parte del re prima di autorizzare il passaggio. Detto questo, all'interno del regno longobardo conosciamo una sola dinastia ducale vera e propria, quella dei Gausi del Friuli. Gli altri ducati non paiono passare regolarmente all'interno di una famiglia, segno che comunque si trattava di un ufficio pubblico, non di un patrimonio familiare. Non solo, anche nel caso del Friuli, dopo il regno di Grimoaldo il ducato viene assegnato dal re per vie non dinastiche e lo stesso avverrà alla fine anche a Spoleto e Benevento, quando questi grandi ducati cadranno fermamente sotto l'autorità regia, in sostanza dai tempi di Liutprando in poi. Quanto ai gastaldi, non è stato finora possibile ricostruire una singola dinastia di gastaldi, cosa che farebbe presupporre che questi ufficiali regi non fossero arruolati tra la classe ducale e che il loro ufficio non fosse ereditario. Ad inizio VIII secolo, nelle carte riguardanti la disputa tra Siena e Arezzo, conosciamo il nome di ben tre gastaldi di Siena, avvicendatisi nel giro di relativamente pochi anni. Segno che forse questa carica aveva un buon turnover e che quindi probabilmente non era a vita. Ma l'amministrazione del regno longobardo a livello locale non si esauriva in duchi e gastaldi, questi erano solo il vertice dello Stato. Al di sotto del duca e del gastaldo c'erano infatti gli sculdasci, ufficiali minori che definivano anche un territorio. L'area di loro competenza era infatti detta sculdascia. Una divisione che resterà in uso nell'Italia ex longobarda fino all'undicesimo secolo, dopo l'anno 1000. Lo sculdascio era un funzionario che si occupava delle cause minori. In longobardo skuld heis vuol dire infatti comandante ai debiti. Il termine deriva dall'antico germanico skuld, debito, e heisen, imporre. Sembrerebbe che, almeno inizialmente, si trattasse quindi di un magistrato che si occupava di cause civili, soprattutto relative alla stipula dei contratti e dei contenziosi sui debiti. L'editto di Rotary lo cita così nel capitolo 100.
Se un uomo libero, che sia debitore di qualcuno, non abbia beni di alcun genere, né un cavallo addestrato, né bovi da giocare o mucche da mungere, allora colui che vuole riscuotere il suo debito vada dallo sculdascio e intenti la sua causa.
Allo sculdascio con il tempo fu affidata l'amministrazione della giustizia nei villaggi. Era una sorta di magistrato itinerante che comunque riferiva ai giudici principali, duchi e gastaldi, ai quali i contendenti potevano fare ricorso in caso di insoddisfazione da parte del giudizio dello sculdascio. Le funzioni dello sculdascio non sembrano essere state limitate all'ambito giudiziario. Paolo Diacono lo definisce anche centenarius, termine che identifica un funzionario militare nella gerarchia imperiale. In antico un comandante di un reparto di 100 uomini, così come un dux era generalmente un comandante di circa 1000 uomini. Questa gerarchia millesimale fu adottata da diversi popoli germanici, tra i quali Goti, e questo dopo essere stati a lungo a contatto con le autorità militari romane. Questo era accaduto anche ai Longobardi quando erano entrati in Pannonia. Infatti, quando arrivarono in Italia, i Longobardi avevano già i duces e, probabilmente, anche i centenari sculdasci, dove appunto centenarius è la versione militare di questa carica e sculdascio è la versione, come dire, giudiziale. Se 100 soldati può sembrarvi un piccolo numero, ricordatevi sempre che per ogni 100 uomini da guerra ci sono almeno il quintuplo di persone solo tra i liberi, quindi circa 500 anime, alle quali vanno aggiunti aldi e servi, sicuramente molti di più degli uomini liberi. Ad occhio direi che uno sculdascio aveva sotto la sua autorità circa 2000-3000 anime, o un numero non molto distante. È probabile dunque che lo sculdascio fosse una sorta di capofara, il cui ruolo militare era andato perdendosi con l'insediamento dei Longobardi sul territorio italiano e il loro progressivo imborghesimento. Un tempo a capo di un gruppo di soldati, quello dello sculdascio era diventata una carica amministrativa, con assegnato un territorio ben definito, appunto la sculdascia. Non c'è da stupirsi che una sculdascia potesse includere dunque diversi villaggi, ognuno con qualche decina o centinaia di abitanti. Ad inizio VIII secolo è assai probabile che ci fosse una forte varietà in termini di territorio e popolazione tra le varie sculdasce. Ce ne saranno state sicuramente di molto piccole, ma anche di molto più grandi, senza contare che probabilmente diversi sculdasci lavoravano direttamente in città al servizio dei giudici. Un esempio di sculdascia di cui conosciamo i confini e che è arrivata nella sua definizione fino ai giorni nostri è quella di Montagnana, in Veneto. È un territorio di circa una decina di comuni oggi, include Casale di Scodosia, Urbana, Altaura, Tricontai, Merlara, Saletto, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Ponzo Vicchizzolo, Santa Margherita d'Adige e Castelbardo Commasi. Sicuramente ho detto qualcuno di questi nomi in modo sbagliato, perdonatemi. Al centro della sculdascia c'era appunto una struttura militare a Montagnana che aveva la funzione di essere allo stesso tempo sede dello sculdascio e luogo di ritrovo per tutta la popolazione dei dintorni, anche in caso di pericolo. Gli abitanti del distretto erano tenuti a mantenere in efficienza militare il castrum, provvedendo alla manutenzione delle mura, delle torri, dei ponti, delle porte, nonché alla cosiddetta guaita, ovvero al servizio di sentinella del castrum. In cambio di questi doveri, gli arimanni avevano il fondamentale diritto di incanipare, ovvero di mettere i loro prodotti agricoli al riparo delle mura all'interno di alcune capanne o strutture di raccolta che erano dette canipe. Il castrum di Montagnana, che ancora oggi è perfettamente conservato nelle sue mura basso-medievali, mantenne questa funzione fino al 1291, quando fu costruita la fortezza di Castelbaldo. Questo per far capire come questa storia è in perfetta continuità poi con quella che vedremo nel basso medioevo. L'organizzazione longobarda del territorio sopravviverà per molti secoli al regno. Ma che ci crediate oppure no, non abbiamo ancora finito con gli ufficiali minori. Nella legge di Liuprando numero 44 sono nominati altri funzionari pubblici. Leggiamo.
Riguardo ad un servo fuggitivo o ad uno straniero, se questi viene trovato in un'altra giudiciaria, allora il decano o il saltario che sono preposti a quel luogo devono catturarlo e condurlo dal proprio sculdascio, e lo sculdascio lo consegna al proprio giudice. Il giudice abbia facoltà di indagare da dove costui proviene. Se si scopre che è un servo o un ladro, lo si comunichi subito al giudice da dove egli proviene e abbia per la cattura del servo 2 solidi per testa.
Questa legge ci presenta una chiara gerarchia, con alla base decani e saltari, che riportano gli sculdasci e a loro volta questi ultimi infine ai giudici, che sappiamo erano duchi o gastaldi. Dunque abbiamo visto chi erano gli sculdasci, ma chi sono dunque questi decani e saltari? Se capiamo bene la loro funzione, è a queste figure che è demandata una sorta di funzione di polizia. Sono loro che debbono catturare lo schiavo fuggiasco o lo straniero che si trovi illegalmente nel regno. Probabile che siano impiegati dagli sculdasci anche in caso di furto o per andare in cerca dei testimoni di un qualche fatto criminale. Detto questo, resta da determinare la differenza tra decano e saltario. Il decano è chiaramente un funzionario che originariamente deve aver avuto anche lui una funzione militare. È in sostanza un sottufficiale del Centenarius. Originariamente dunque il decano doveva essere l'ufficiale più in basso nella gerarchia dell'esercito longobardo, a capo di circa 10 arimanni. Quanto al saltario, o saltarius nell'originale latino, secondo Gasparri sarebbe da intendersi come una sorta di guardiano dei boschi, un forestale insomma. Oltre alla legge di Rotari già citata, abbiamo una serie di leggi che ci illustrano il funzionamento della giustizia, spiegando a chi occorre rivolgersi in caso di problemi di natura civile o penale. Liuprando crea una sorta di tagliola in termini di tempo, per far sì che l'attività dei suoi giudici sia rapida e che questi non lascino troppo a lungo le cause nel cassetto. È un sistema tutto volto allo snellimento delle procedure. Evidentemente ormai gli uffici erano ingolfati dall'arretrato, come da perenne tradizione italica. Leggiamo per esempio, tra le leggi del nono anno, la succitata legge 44.
Se qualcuno ha una causa in un'altra città, vada con una lettera del suo giudice dal giudice che è preposto a quel luogo. Se quel giudice non esercita la sua autorità e non gli rende giustizia entro 8 giorni o non adempie a tutti i suoi doveri, il giudice paghi a colui che promuove la propria causa una compensazione di 20 solidi e altri 20 al re.
8 giorni. Magari fosse ancora così. Notare come i giudici abbiano una sorta di responsabilità amministrativa nei confronti dei ricorrenti, cosa che li obbliga ad adempiere con solerzia i loro obblighi. In caso contrario dovranno affrontare una penalità di tipo finanziario. Nell'undicesimo anno del suo regno, Liuprando decise che occorreva estendere la responsabilità dei giudici anche ai livelli più bassi. Leggiamo.
Se però il decano o il saltario ha tardato a fare tutto questo, paghi una composizione di 4 solidi, metà al proprio sculdascio e metà a colui a cui appartiene la causa. Se lo sculdascio ha dimostrato negligenza, paghi una composizione di 8 solidi, metà al proprio giudice e metà a cui appartiene la causa. Se invece il giudice ha tardato ad indagare su costui, paghi al palazzo una composizione di 12 solidi. Ci sia 1 mese di tempo per inviare le comunicazioni in questa parte del regno e 2 mesi oltre gli Appennini, nei territori della Tuscia.
Questo è il caso succitato del servo scappato. Ai giudici è imposto di comunicare con i giudici della regione di provenienza del fuggitivo e lo devono fare entro 1 mese se all'interno del nord Italia, 2 mesi se è coinvolta la Toscana. Nel suo 15° anno di regno, il 726, Liuprando estenderà ancora l'editto, dando 3 mesi per comunicare da e con Spoleto e Benevento, un ulteriore segnale della progressiva estensione dell'autorità regia anche a sud. La legge prevede inoltre una responsabilità a tutti i livelli dei vari funzionari, che devono comunicare in modo solerte tutte le informazioni necessarie per appurare il fatto per quanto riguarda lo schiavo fuggitivo. In caso contrario ci sono delle penalità. Se il decano non è solerte nelle sue funzioni, dovrà pagare una penalità al ricorrente e anche allo sculdascio, il suo superiore. Se quest'ultimo, lo sculdascio, fa lo stesso, dovrà pagare una penalità sempre al ricorrente e una al suo superiore, il giudice. E il giudice ovviamente dovrà farlo sempre al ricorrente e nei confronti del re. Una chiara piramide di responsabilità e di penalità. Riassumendo, un esercitare longobardo aveva a disposizione molti ufficiali, spesso a lui decisamente prossimi. Era suo diritto mobilitare la macchina della giustizia in caso di qualunque problema, sia di natura civile che penale. A monitorare il tutto c'era un'autorità regia che sembra puntigliosa nel definire i ruoli e nel volere cercare di controllare il sistema. Insomma, non tanto spranghe, vero? Torniamo ora nella capitale, a Pavia. Oltre alla giustizia, il palazzo centrale aveva molti altri compiti. Il re manteneva una serie di privilegi e diritti che aveva ereditato dallo Stato romano. Erano responsabilità regia il conio delle monete, fissare i prezzi dei beni e dei servizi, manutenere le opere pubbliche principali, come le mura cittadine. D'altronde le mura e le porte delle città restavano proprietà pubblica, e questo in tutte le città del regno. In epoca feudale saranno spesso subappaltate ad imprenditori privati, nel generale declino dell'autorità pubblica, ma questo non era il caso del regno longobardo. Per ordine di Liuprando, il regno si dotò anche di un sistema carcerario, strutturato anche sul territorio. Cito a proposito la legge numero 80, detta dei ladri.
Che ciascun giudice faccia nella propria città un carcere sottoterra. Quando un ladro viene scoperto, paghi la composizione del furto e poi lo si prenda e lo si getti in carcere per 2 o 3 anni, dopodiché lo si rilasci in salute.
Se vi ricordate bene, ai tempi di Rotary un ladro doveva solo pagare una composizione del danno, e questo pari a 9 volte il valore del furto. Ma con Liuprando e l'VIII secolo questo non basta più. Con una mentalità molto più simile a quella contemporanea, ormai il furto non è più percepito come un problema tra privati. Liuprando lo considera un problema di ordine pubblico e per questo lo trasforma in quello che noi definiremmo un reato. Quindi Liuprando da ora in poi distingue il danno, che va risarcito da un punto di vista civile a chi ha subito il furto, e la parte penale. D'altronde con la pena del carcere si sottrae alle strade cittadine gli abitanti più molesti, proteggendo l'ordine e la sicurezza di tutti. È un concetto, come vedete, molto più moderno di giustizia, nel bene e nel male. Infine, a chiudere questa breve disamina dell'articolazione istituzionale longobarda, va detto che è assai probabile che i Longobardi abbiano inventato uno strumento che oggi è diventato universale, il passaporto. Il re aveva infatti la necessità di controllare attentamente il via vai di persone sul territorio del regno, in particolare tra la Francia e Roma, o tra i territori imperiali e quelli del regno. D'altronde i Longobardi avevano subito spesso i danni dei servizi segreti imperiali e temevano molto i rapporti tra papato e Franchi, con ottime ragioni, come vedremo. Per questo motivo i Longobardi, al tempo di Re Racis, a metà VIII secolo dopo Liuprando, istituirono dei veri e propri diplomi che permettevano di attraversare il regno. Leggiamo a proposito la legge numero 13 di Racis.
Abbiamo provveduto a stabilire questo, che i nostri confini con la tutela di Cristo debbano essere ordinati e custoditi in modo tale che i nostri nemici e quelli della nostra stirpe non possano mandare pattuglie o accogliere fuggiaschi che tentino di passare, ma nessun uomo possa entrare attraverso di essi senza un contrassegno o una lettera del re. Perciò ciascun giudice deve prestare attenzione e vigilanza ai confini a lui assegnati, da sé e per mezzo dei locopositi e delle guardie dei valichi di confine, affinché nessun uomo possa uscire senza contrassegno o lettera del re. Quando dei pellegrini che dispongono di andare a Roma giungono ai nostri valichi di confine, per entrare si deve chiedere loro scrupolosamente di dove sono. Se si riconosce che vengono senza malizia, il giudice o la guardia del valico di confine faccia un diploma e vi metta della cera e vi apponga il suo sigillo, in modo che essi mostrino poi quel contrassegno ai nostri ufficiali che abbiamo delegato.
Siamo al 745, più di 30 anni dopo il 712 nel quale ci siamo lasciati, ma mi pareva interessante farvi notare come a quella data il regno longobardo avesse valichi di confine con guardie, diplomi di viaggio e strette regole per monitorare i viaggi interni al regno, con tanto di passaporto e visto. Si deduce da questa legge inoltre che, in tutto il regno, c'erano ufficiali addetti a richiedere agli stranieri prova di questo lasciapassare ottenuto ai valichi. Un controllo del territorio tanto minuzioso era inaudito a nord delle Alpi. Ora spesso gli studiosi nostrani storcono il naso quando si parla di Stato in epoche premoderne. Si potrebbe parlare di Stato in sostanza solo dall'epoca moderna in poi. Io posso capirlo, ma allora mi debbono spiegare cos'è questa complessa macchina amministrativa e giudiziaria. Se non è uno stato longobardo, almeno è un'immagine di uno stato in fieri. Prima di andare alle ultime considerazioni sulla struttura dello Stato longobardo, parliamo di un ultimo aspetto che ha a che fare più con la società del regno. Infatti, da questa breve analisi dell'organizzazione dello Stato longobardo, si deduce, tra le altre cose, come la scrittura regnasse suprema sull'Italia. Il re sembra dare per scontato che i suoi ufficiali, anche quelli minori, sappiano leggere e scrivere. Se al tempo di Rotari c'era ancora spazio per una cultura orale, come abbiamo visto a proposito dei giuramenti o dei contratti, dal tempo di Liutprando in poi, praticamente ogni indizio a nostra disposizione ci riporta alla scrittura, che appare molto diffusa almeno per uno stato alto medievale. Già dalle primissime carte private tra Longobardi, almeno quasi tutti i chierici e i più altolocati tra i privati laici firmano con il proprio nome. A metà VIII secolo, nei documenti a nostra disposizione, il 47% dei testimoni firma con il suo nome. Spesso sono testimoni molto umili, dei semplici esercitali di relativamente bassa estrazione sociale. Ad inizio IX secolo questa percentuale sarà salita al 62%. A fine IX secolo, in epoca carolingia, saremo arrivati all'83%. Certo, stiamo parlando dei soli uomini liberi, schiavi e servi non firmano. E non si tratta certo di una vera alfabetizzazione avanzata, ma molto basilare. Saper mettere una firma con il proprio nome non equivale proprio a saper leggere l'Eneide. Eppure si tratta comunque di dati molto significativi. L'Italia in questo è di nuovo un unicum in Europa occidentale, segno che esisteva una cultura scritta che non era diffusa come in Francia solo tra i chierici, ma anche tra tutti i notabili del regno e perfino, a livelli più rudimentali, tra un buon numero degli arimanni. Detto questo sull'alfabetizzazione e volendo concludere sulle strutture dello Stato longobardo, vorrei farvi una domanda. Allora, dite la verità, vi immaginavate una burocrazia così complessa, stratificata e geograficamente penetrante nel territorio? Anche ammettendo che non fosse esattamente replicata in ogni fazzoletto di terra del regno, e anche ammettendo che c'è sempre una grande differenza tra la legge teorica e l'applicazione pratica? Si tratta comunque della più complessa struttura amministrativa di un regno romano-germanico. Ahimè, non possiamo sapere quando e da chi fu realizzata l'intera impalcatura dell'amministrazione regia, ma mi pare evidente che sia di derivazione militare, quindi molto antica, perfino precedente all'ingresso dei Longobardi in Italia. Questa organizzazione militare andò poi mutandosi nel controllo amministrativo del territorio. Purtroppo, al di là delle carte longobarde dell'VIII secolo e delle labili tracce che si trovano nell'editto di Rotari, non sappiamo esattamente quando queste strutture acquisirono la loro forma finale. Se volete un mio parere, le strutture del regno sono state probabilmente poste ai tempi di Agilulfo, per poi evolversi nel corso di tutto il VII secolo, fino a palesarsi nella loro complessità nelle leggi di Rotari e soprattutto in quelle di Liutprando, il quale cita tutta questa struttura amministrativa en passant, come se esistesse da tempo, anzi dando per scontato che esista. Di nuovo un segno che era probabilmente già antica ai tempi di Liutprando e quindi si riferiva in sostanza al VII secolo. Insomma, l'Italia longobarda, lungi dall'essere un luogo derelitto di semibarbari pagani dediti alla guerra e al saccheggio, ne esce tutto sommato come un regno ben ordinato e strutturato, dove domina la legge e non la legge del più forte, dove il re si sforza di garantire i diritti dei suoi sudditi vis-à-vis con la sua stessa amministrazione. Ci riusciva sempre? Dubito. E così dubitano a ben vedere tutti gli storici. Ma secondo voi ci riesce tuttora lo Stato italiano, con ben altri mezzi? Da quello che possiamo notare dalle carte in nostra disposizione, evidentemente i sudditi del re Longobardo ritenevano che la giustizia del regno fosse efficace, o almeno abbastanza efficace da perdere tempo e denaro nel farvi ricorso. E vi facevano ricorso, in continuazione. Non erano quindi rassegnati ai soprusi dei Don Rodrigo locali. Gli uomini comuni non si facevano spaventare da dei bravi mandati dal signorotto locale, o almeno non sempre. Il re e il suo palazzo erano percepiti come un'autorità protettiva, garante della stabilità del regno, certo, ma anche del benessere del singolo arimanno. Può sembrare scontato, ma vi assicuro che non lo è. Spesso si parla dei Longobardi come di un popolo dedito alla guerra. In realtà, come abbiamo visto, da un punto di vista militare i grandi successi longobardi non sono numerosi. Le guerre sono di piccolo cabotaggio e di fronte alle sfide più difficili vedremo come nell'VIII secolo il regno longobardo non si distinguerà per brillantezza. Eppure penso che il successo nel costruire un regno ordinato e pacifico sulle macerie dell'impero romano in Occidente sia un trionfo ben più importante di quello militare. Che dite? Siete d'accordo? Grazie mille per l'ascolto. Nella prossima puntata lasceremo stare l'organizzazione di stati e curie e andremo invece al seguito di un investigatore a caccia della verità in una celebre controversia tra longobardi, controversia che accenderà un faro sulla nuova società contadina dell'Italia alto medievale. Davvero, non perdetevela! Grazie a Riccardo Santato, come sempre, per le magnifiche musiche. Grazie a Valerio, Riccardo e Caterina per essere stati gli attori di questo podcast. Ringrazio tutti i miei mecenati, in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Traficante, Andrea Franco, Dore Iordache, Il Bone, Frazemo, Andrea Dago, Emanuele Belotti, Vitali Besrodnuk, Antonio, Andrea e Davide. Grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Tudor X, Jacopo, Riccardo, Enrico, i tre Alberto, i tre Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Franz, Jerome, i due Diego, Flavio, i due Edoardo, i due Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fastdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Tutila, Vito, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Giorgio, Guido, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, Il Matur, Furio Camillo, Per, Ladina Tirol, Ambrogio, i due Roberto, Marco, i due Fabio, Giuliano, Tommaso, Alessio, Andrea, i Fiori di Lorien, Oliviero, Eugenio, David, Alpbel, Quarta Dimensione, Johan, Salvatore e Frank. Alla prossima puntata!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help.
I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.